erano già detto in tanti, in realtà i protagonisti della vicenda siete voi, io devo solo darvi qualche spunto per vivere bene il tempo dei sigli. In realtà ne trovo abbondanti spunti, insomma, io ho detto quanto devo parlare, più o meno 45 minuti e mi prendo, no? Resistete? Sì. E i protagonisti poi siete voi, perché è tutto il lavoro che dovete fare personalmente. Io ho preparato anche un foglio da darvi per il tempo personale, dove c'è qualche spunto di quello che dico, non tutto, perché sennò ci vuole un libro, no? E allora poi ve lo do e c'è, ve lo spiego anche che cosa c'è. Ma intanto voi la cosa importante è che prendiate nota di quello che più vi colpisce, magari mentre ascoltiamo insieme e ci sforziamo di ascoltare insieme la parola di Dio. Deformazione professionale mia, io sono insegnante di Sacra Scrittura, per cui mi fermo sul testo biblico, non fare, raramente farò altre citazioni, quindi ci fermiamo lì e cerchiamo di cogliere dal testo della Scrittura quello che ci serve. Per questo percorso sulla casa, come avete già cominciato a fare ieri sera, bello quell'esercizio, sulla casa, su questo Gesù che si ferma nelle case delle persone. Il primo brano è d'obbligo, è quello che guida un po' anche tutto il percorso della chiesa di Pordenone, ed è Luca 19. Luca 19, dai versetti 1 al versetto 10. Lo leggiamo e poi lo commentiamo. Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. È proprio il brano che c'è un po', che vi ha suggerito di dedicare questi giorni a questo Gesù che si ferma nelle case delle persone e del percorso che faremo anche noi. In modo particolare cominciando proprio da questa casa di Zaccheo. Ora, siccome il percorso è fatto sulle case, io ho anche pensato di mettervi davanti agli occhi qualche casa ogni tanto. Niente di che, Ho solo scelto alcune immagini. Si vede qualcosa?
Sì.
Alcune immagini che voi potete tenere un po' sott'occhio mentre io vado avanti nella spiegazione del Vangelo. Alcune immagini che naturalmente si capiscono al volo, ma ci torniamo dopo anche su queste. Intanto andiamo al testo, che è la cosa più importante. Entrò nella città di Gerico. Gerico, chi è stato uno di voi a Gerico? Però, bene. C'è la Gerico vecchia, che sono un po' di sassi, e poi c'è la Gerico nuova, che avete visto che è una gran bella città. È sempre stata una gran bella città. Ed è l'ultima tappa prima di salire a Gerusalemme per questo Gesù che sta camminando verso Gerusalemme, il suo viaggio, la sua strada. Il Vangelo di Luca ce la racconta così. È l'ultima tappa e in quest'ultima tappa l'ultima persona che incontra prima di arrivare a Gerusalemme è proprio Zaccheo. Appena prima aveva guarito il ceco di Gerico, cosiddetto appunto, e subito dopo incontra Zaccheo, è l'ultima persona prima di arrivare a Gerusalemme. Vuoi vedere che Luca, così facendo, ci vuole in qualche modo far capire che Gesù è venuto proprio per aiutare Gerusalemme ad accorgersi della sua cecità, della cecità di Gerusalemme, vuole cioè che Gerusalemme diventi una casa capace di aprire le porte a Cristo che viene. Ceppo di Gerico, dal Cheo per la porta di casa sua, Gerusalemme. Gerusalemme deve essere una casa che accoglie questo Gesù che sta per venire. E quindi far vedere in modo nuovo questo Gesù, riconoscerlo come il Salvatore, come ha fatto appunto Zacchè. Sembra quasi che allora Gesù stia preparando la nuova Gerusalemme in questo modo, quella casa del cielo, il paradiso, dove Gesù stesso dice c'è un posto per tutti, nella casa del Padre mio c'è un posto per tutti, per il cieco, per Zaccheo, per tutta Gerusalemme, se accoglie Gesù come Salvatore. E Gesù entra in questa città, entrò nella città di Gerico. Non sta fuori, ma la entra, e il verbo usato è importante, e la attraversa. Un po' tutti i profeti sono stati chiamati a fare i profeti in alcune città, sono stati chiamati ad attraversare. Pensate a Giona, Ninive, la attraversò. Attraversare, cioè passarci in mezzo. Non avere paura della città, non starne fuori, ma andare dentro. Questo vale sempre anche per noi oggi che siamo profeti in queste città che abitiamo, in mezzo alle nostre case, attraversarle, non starne fuori. Non possiamo chiamarci fuori, stare fuori, isolarci, come se quello che capita nel nostro paese, nelle nostre città, non ci interessi o non debba interessarci. Tutti ci teniamo che i nostri paesi, le nostre città, i luoghi delle nostre case siano vivibili e ben organizzati, no? Tutti ci teniamo. E quindi dobbiamo metterci del nostro, non stare fuori, ma entrare e attraversare. Certo, questo non vuol dire entrare con sicumera e arroganza di quelli che sanno tutto. Noi credenti a volte siamo un po' scomposti nel modo in cui entriamo nella città. Dobbiamo entrare con lo stile e i gesti di Gesù dentro le nostre città, le nostre case. Quando ecco, dice il versetto 2, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani, ricco. Zaccheo significa puro. La parola sua, il nome suo significa puro. E tutto il Vangelo ascoltato, e molti episodi del Vangelo, anche degli altri Vangeli, sono giocati proprio su questo tema della purità e dell'impurità. Eppure Zaccheo significa puro, un concetto importantissimo legato al culto, cioè al rapporto con Dio. Chi non è puro non può rapportarsi con Dio, chi è puro sì. Zaccheo era puro in realtà, per il lavoro che faceva e per quello che era dentro l'ambiente sociale in cui viveva, no. Per cui era considerato indegno per la persona, indegno di rapportarsi con Dio. Ma lo era anche agli occhi di Dio? Assolutamente no. Ed è quello che capiterà a noi. Zaccheo è puro, è degno di parlare con lui, di stare con lui, di sedere a mensa insieme. Anche se agli occhi degli altri sembrava invece proprio di no. È bella di quelle immagini che avete davanti, questo Gesù che abbraccia Zaccheo e dietro tutte le persone che guardano, dicono ma guarda quello lì. Non è una cosa nuova, è successo tante volte negli episodi di incontro di Gesù con le persone. O che non capiti anche a noi, che con noi consideriamo impuro e indegno di Dio quello che invece agli occhi di Dio è comunque puro e degno. Potrebbe capitare anche a noi, quindi dobbiamo sempre stare attenti a questo, di non cadere nello stesso errore di quei giudei. Zaccheo è impuro anche per il suo lavoro, che è quello che viene descritto qui, pubblicano, capo dei pubblicani e ricco, maneggiava un sacco di soldi. Questa cosa qui fa un po' specie a quel tempo. Gesù non è che ha mai demonizzato il denaro in se stesso, e anche in questo caso non demonizza il lavoro di Zaccheo, non lo fa neanche trasparire, sa andare oltre, al di là. Non aspetta che Zaccheo prima cambi lavoro e poi lo chiama e lo invita. No, Quindi anche qui dobbiamo stare attenti ai nostri giudizi, a volte un po' sommari, superficiali, perché è vero che, dice Gesù, è difficile che un ricco entri nel regno dei cieli, ma non impossibile. Se Gesù dice che non è impossibile, vuoi che siamo proprio noi a non crederci a questa cosa, che un ricco non possa entrare nel regno dei cieli? Infatti Gesù ci crede. Va oltre il fatto che lui lavori con i soldi, va oltre il fatto che sia un pubblicano, e non lo ritiene appunto un ostacolo all'incontro con Dio. Il problema in realtà non è di Gesù, è della gente che guarda Zaccheo. Di Gesù sicuramente il problema non sta nel lavoro e nei soldi di Zaccheo, il problema è di Zaccheo, da quello che viene evidenziato. Il problema è di Zaccheo anche perché i soldi o la ricchezza in questo modo potevano creare una specie di assuefazione. Mi spiego. Zaccheo aveva denaro, con questo aveva anche potere, magari aveva anche tante cose, forse anche una bella casa, proprio per questo motivo, dove non mancava niente. Sai, di quelle belle case dove proprio c'è tutto quanto? Adesso fanno anche quelle case in cui tu entri, col comando vocale, accendi le luci, spegni. Fantastico! No, a quel tempo non c'era, però voglio dire, aveva una casa splendida, bellissima, dove non mancava niente. Zaccheo, cioè, poteva accontentarsi e non avere davvero bisogno di nient'altro nella vita. Era a posto. Oh, finalmente. Passa Gesù, vabbè, e quindi? Che novità c'è? Io ho tutto quello che mi serve. Cosa può darmi Gesù che io non abbia già? Ecco, questo era il rischio di Zaccheo. Non sembrare dunque aperto al nuovo, alla novità, al sorprendente, a quello che Gesù voleva portare. Non sembrava aperto a questo. Invece, sorpresa, versetto 3, cercava di vedere chi era Gesù. Cercava di vedere. Due verbi che dicono sicuramente una situazione interiore decisamente insoddisfatta. Una insoddisfazione, aveva i soldi, aveva tutto quello che serviva, ma c'è qualcosa che non va. Manca qualcosa nella casa di Zaccheo, che non era il mobile di Ikea o qualcos'altro, ma manca qualcosa. Ha un dubbio nel cuore. In giro, anche oggi, c'è una richiesta davvero di cose certe e chiare. Ma a volte il dubbio può essere importante. Non il dubbio su Dio, attenzione, il dubbio su noi stessi. Quello che ha valore è quel dubbio su noi stessi che apre all'incontro con Dio. Sulle nostre sicurezze e certezze e risultati acquisiti, qualche volta il dubbio può invece aiutarle a aprirsi di più al Signore, a Dio. Ora, noi non siamo venuti agli esercizi per andare a casa con più dubbi. Ma magari qualche dubbio ce l'abbiamo, questo dubbio degli esercizi deve aprirci a cercare e a vedere Gesù, a cercare prima di vederlo. Quindi il dubbio in qualche modo fa aprire le porte di casa al Signore che viene, apre queste porte di casa di Zaccheo. Oh, nota tecnica, c'erano le porte nelle case quel tempo? Sì, beh. Certamente non quelle con doppia serratura oppure con tutte le... Però c'erano, a volte una semplice tenda, a volte qualcosa con un po' di paglia, a volte pezzi di legno, e c'erano. Però certamente non proprio strutturate come le pensiamo noi. Allora, cercava di vedere con qualcosa che è di più della curiosità. È un vero e proprio movimento della volontà di Zaccheo, uno sforzo di volontà per uscire incontro a Gesù. Una volontà che spesso invece appunto è troppo stordita, intontita, ripiegata su se stessa, fragile, debole. Se mi sento, mi metto a ricerca, se mi piace, ma non se voglio. Quella volontà è quella che guida Zaccheo per cercare Gesù. Probabilmente in questo cercare di vedere chi era Gesù e non gli riusciva a causa della folla, ci stanno anche tutti quegli ostacoli che a volte le persone incontrano mentre si mettono a cercare Gesù. Ci sta la folla stessa, le altre persone che si possono mettere in mezzo tra noi e la ricerca di Gesù, tra Zaccheo e la ricerca di Gesù. È il rischio di chiunque decide, con uno sforzo di volontà, di mettersi in ricerca di Dio, è il rischio di mettersi per strada, in mezzo alla gente. E quando sei per strada, in mezzo alla gente, il rischio è tanto, perché ci sono tante cose che si mettono in mezzo dal punto di vista anche visivo proprio. Per cui il rischio di non vederlo più, ecco perché sale sul sicomoro. Lui vuole vedere Gesù, si butta in mezzo alla folla, ma il rischio è che qualcuno glielo impedisca. Eppure Gesù è proprio lì, in mezzo alla folla. Non gli usciva a causa della folla perché era piccolo di statura, però Gesù è lì, in mezzo alla folla. Zaccheo non lo vede a casa sua, lo vede prima, in mezzo alla folla. Lì lo possiamo vedere, in mezzo alla gente, lì è il suo posto, a Gesù piaceva stare in mezzo alla folla. E la folla lo seguiva anche, almeno fino a un certo punto. E Zaccheo lo vede proprio lì. È vero che Gesù con i suoi discepoli più volte si è ritirato in preghiera, sul monte o su altri luoghi, questo è vero, non dobbiamo dimenticarlo. Ed è vero che per noi, se no perché siamo qui? Non dovremmo stare in mezzo alla folla, se Gesù è lì, dobbiamo andare in mezzo alla folla, dobbiamo mettere le folle delle sfilate di carnevali in questi giorni, l'hanno fatta a Capordenone, sì, nei vostri paesi. Caspita, c'è un sacco di gente, eh? E Gesù fosse in mezzo lì a quella gente? Può essere? Magari non proprio. Non so se è proprio una spiegazione del campo. Ma sì, in realtà sì. Poi ci sono anche momenti come questi in cui noi ci ritiriamo giustamente. E questi momenti cosa servono? Come è successo a Zaccheo che è salito sul sicomoro. Servono per non perdere la capacità di distinguere, riconoscere Gesù in mezzo alla folla, ma è lì che troviamo Gesù. Questi momenti servono per stare più in intimità con Lui, non mi vergogno di usare questa parola, ma per stare con Lui per poterlo poi riconoscere in mezzo alla folla. Il tempo degli esercizi serve in qualche modo per affinare la vista e riconoscerlo poi nella casa comune dei luoghi abitati ogni giorno dalla folla dentro la quale viviamo anche noi. La folla del traffico al mattino, la folla del lavoro, la folla del carnevale, la folla del cinema, la folla della parrocchia. Oddio, parrocchia non sono più che affollate. No dai, qualche volta sì. Qualche volta sei anche un po' di folla. L'impedimento dunque può stare in questa folla, che comunque è il luogo dove Gesù sta, ma può stare anche nella bassezza di Zaccheo, piccolo di statura, piccolino, caspita, piccolino certamente fisicamente, però qui chiaramente il Vangelo vuole anche suggerirci che c'è una piccolezza, che non è, cioè una piccolezza positiva, quella dei piccoli del Vangelo, c'è invece una piccolezza che non è positiva, che è quella di non voler crescere, di stare lì, in modo un po' superficiale nei rapporti con gli altri e anche nei rapporti con Dio. Siccome noi sappiamo benissimo, la psicologia ci insegna, la pedagogia pure, che se uno vuole crescere deve curare le relazioni con gli altri e noi credenti anche con Dio, questa piccoletta di statura di Zaccheo forse ci fa pensare alla sua situazione, alla sua incapacità di relazionarsi con gli altri, perché lui era un pubblicano, un capo dei pubblicani, e quindi probabilmente era un po' isolato anche. Qualcuno lo scansava, anzi, forse di più. Sapete, quando si parla di tasse e di soldi, non penso che sia un argomento piacevole per tutti. E quindi forse lui si sente così isolato, ed è così isolato, per colpa del suo lavoro, della sua fama, eccetera, che tutto lo porta un po' a rifugiarsi in se stesso, a rinchiudersi in se stesso. E qui le sta la sua piccolezza. Allora, corse avanti, e qui quel correre avanti dice proprio la sua volontà, no? Il suo sforzo, il suo desiderio di vederlo, corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quindi sale su sto benedetto sicomoro, su sto albero, che non è una roba enorme, come avete visto sicuramente, però insomma, sa il suo perché, sale sul sicomoro, mettendosi un po' anche in ridicolo, perché salire su un sicomoro sì, non è che una cosa si facesse tutti i giorni a quel tempo. E quindi cosa avrebbero pensato di lui? Lui è un capo di pubblicani, ricco, che sale sul sicomoro. Si è messo un po' davvero alla mercé del giudizio delle persone, ma non gli interessa nulla, perché c'è un desiderio. Non si vergogna. Questo può capitare anche a noi, che dobbiamo, per continuare a credere in Dio, esporci al giudizio degli altri. A volte essere considerati anche un pelino ridicoli, nel nostro modo di fare o di essere, nel nostro stile di credenti. Ma il cristiano si espone, non può chiudere la fede nel suo intimo e nel privato. Si deve in qualche modo esporre e staccare la sua fede da tutto il resto. Altrimenti il rischio è, come che è quello che noi corriamo sempre, credenti, di vivere in due mondi diversi, in due case diverse. C'è la casa del privato e la casa poi della fede. Ma se queste due case non si incrociano, diventa davvero un problema, perché non siamo più significativi, non riusciamo più a comunicare poi la fede agli altri. Non la trasmettiamo più. Per cui questa specie di coerenza tra la vita e la fede è sempre necessaria, proprio per non schizzare, per non vivere da schizzoidi tra il privato e il pubblico. La fede nel privato, tutto il resto del pubblico non c'entra niente con la fede. Dobbiamo trovare una via di mezzo, un equilibrio, senza paura molte volte di esporci. La nostra casa diventa la casa del Signore, la nostra casa, così facendo, diventa la casa di tutti, se questo pubblico privato non è così separato. È un po' quello che è successo anche a San Francesco, se ci pensate, no? San Francesco d'Assisi ha ricevuto il mandato di riparare la casa del Signore. E cosa voleva dire? Allora tutto voleva dire riparare certamente prima di tutto la casa che era la sua vita, la vita personale, la casa certamente che era la Chiesa, ma non solo la chiesa edificio, anche la chiesa comunità cristiana e di conseguenza la chiesa come società civile. È stato tutto un movimento bellissimo di intreccio tra pubblico e privato. E sale sotto sicomoro, mettendo in gioco se stesso, rischiando dunque, che è il passaggio imprescindibile di ogni vocazione, di ogni chiamata come questa, come quella di Ivancheo, passaggio imprescindibile per la nostra fede, per la fede di ciascuno di noi. È un po' quello che ha fatto la vedova, che fa un po' anche la guida del Vangelo, del percorso annuale della Trinità, no? Tutto quanto aveva per vivere. Beh, lì Zaccheo mette quasi in gioco tutto, quasi, dico, perché il più lo farà dopo. E Gesù dice che il Vangelo doveva passare di là. È interessante questo doveva. È un'occasione. Questo fatto che Gesù passa di là, un'occasione che va colta al volo. Il Signore si presenta proprio in questa occasione a Zaccheo, e così capita anche per noi. Ci sono dei momenti in cui il Signore si presenta sicuramente nei calendari e nelle programmazioni che facciamo della nostra vita personale e comunitaria, ma ci sono occasioni e situazioni a volte imprevisti nella vita di tutti i giorni, occasioni nelle quali incontrare il Signore e a nostra volta annunciarlo. Ci sono un sacco di incontri casuali imprevisti nelle nostre case, nelle case che abitiamo tutti i giorni. Bene, ogni casa è un'occasione, ogni imprevisto diventa un'occasione, una specie di sicomoro sul quale salire. E come ogni salita, chi fa passeggiate in montagna lo sa, io non sono un grande esperto, più che esperto, perdono, non sono un grande appassionato di camminare, si vede anche, ma la salita porta con sé lo sforzo e la fatica. La fatica, qui per Zaccheo la fatica non è stata solo quella di salire sull'albero, ma è stata quella di fidarsi, di credere. Ecco, questa è la fatica più forte che dobbiamo fare anche noi. Fidarsi, credere. Credere che, soprattutto in Gesù, quando le cose non vanno bene, come ci si aspettava. È lì la fatica del credere, La fatica della lode, la fatica del fidarsi, quando è notte, quando non si vede bene. Zaccheo qui si fida quando ancora non ha capito tutto. E questo è faticoso. Però tutti sappiamo che quando arriviamo in cima alla salita si apre il panorama. Ecco, allora io penso che Zaccheo sia stato mosso da questo desiderio di vedere un di più, un panorama ben più ampio di quello che probabilmente si apriva nella sua vita ogni giorno. Forse era un panorama un po' chiuso, aveva bisogno di qualcosa di più. È lì che dobbiamo fare anche noi riferimento quando vogliamo fare questa fatica. Fare riferimento al panorama, quello che c'è dopo, non solo quello che c'è adesso. E Zaccheo, forse neanche lui si aspettava di vedere quello che ha visto sull'albero, e chissà cosa si aspettava di vedere. Eppure, al panorama bisogna puntare, gettare la nostra mente e il nostro sguardo interiore al panorama per superare la fatica. Altrimenti chi ce lo fa fare? Chi ve lo fa fare di fare 2 giorni di esercizi spirituali? Che comunque non è una delle fatiche più grosse della vita, eh? Come voi mi insegnate. Chi te lo fa fare? Se non hai lo sguardo sul panorama. È come quando porti in escursione i ragazzini di campi scuola, se non continui a dirgli no, ma guarda che la sua è bella, ma guarda che, madonna, non si arriva mai, che fatica. E io che per primo faccio fatica. Appunto, se noi per primi che siamo credenti non guardiamo il panorama, capirai quelli che non credono. Dobbiamo riuscire ad allargare gli occhi sul panorama. Che tipo di salita si chiede il Signore? Una salita che chiaramente è un po' dettata dal colpo di scena come è successo qui, perché quando giunse sul luogo Gesù alza lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito. È una salita che, come già abbiamo imparato da altri brani del Vangelo, è una salita che non ti chiede di rimanere poi su, ma di scendere. Il Tabor, trasfigurazione, ci siamo, no? Gesù sale, li porta lì, gli fa vedere lo spettacolo e poi gli dice: dai, dai, giù. La stessa cosa per Zaccheo. Va su, sale, vede, ma poi scende. Dobbiamo fare attenzione qui, perché anche noi come credenti a volte abbiamo dei sicomori, li proponiamo a volte anche in campo religioso, che sembrano più dei punti di arrivo che dei punti dai quali puoi scendere. Mi spiego, esperienze religiose a tutti i livelli, parrocchiali, diocesani, mondiali, in cui si sale, si arriva e quello è il punto, il top, olè, ci siamo, viva! Ma in realtà no, è nella casa che poi Zaccheo ha incontrato Gesù, non nel sicomoro. Nella casa c'è stato lo scambio di sguardi, quindi è stato un momento importante, c'è stato lo scambio di sguardi, ma non ci si ferma lì, infatti è sceso. Salire dunque, per vedere però che il Signore poi in mezzo a noi ci invita a scendere, perché la nostra casa non è sul sicomoro. Vi ho messo nelle immagini quelle che per me hanno sempre avuto un certo fascino, le case sugli alberi. Ne avete mai fatta voi una casa sugli alberi? Io sì, io e mio cugino ne ho fatto una bellissima casa, beh, non così bella chiaramente, però per noi era una resa, insomma. È interessante tornare su questa cosa del fascino della casa sugli alberi, eppure Gesù ci chiede non di fare case sugli alberi. Quando Gesù giunse sul luogo, allora appunto Gesù alza lo sguardo. Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Gesù doveva passare di là e qui dice: devo fermarmi a casa tua. Deo mai in greco, sparo di qualche parola che è in greco così faccio figura. Devo, dice proprio la necessità, sono obbligato, costretto, quasi volontà di Dio. Devo fermarmi a casa tua. È l'obbedienza. Gesù in questo momento sta obbedendo alla volontà del Padre. Da non confondersi col destino, perché qua anche quando ci sono stati di confusione tra destino e mica tutto scritto, neanche in quel caso era tutto scritto. Quel devo fermarmi a casa tua è che Gesù ha scelto di attraversare Gerico, di entrare nella città, di attraversarla secondo quella missione che aveva ricevuto dal Padre. E se quindi è arrivato a incontrare Zaccheo, non è una fatalità, è perché Gesù ha scelto di stare dentro la missione che Dio gli aveva affidato, attraversare Gerico e così fermarsi a casa di Zaccheo. Un'obbedienza dunque è quella che Gesù sta vivendo qui, che chiede ascolto della parola del Padre e scelte dettate poi da una risposta. Fare la volontà del Padre dunque per Gesù, come anche per noi, può essere davvero difficile in molti casi, più difficile del distribuire le ricchezze come ha fatto poi Zaccheo. Fare la volontà del Padre, perché richiede umiltà interiore. Scegliere non dove vogliamo andare noi, ma dove vuole, dove il Padre vuole che andiamo. Dentro questo devo fermarmi a casa tua, già vi dicevo di questo invito a scendere. Scendi, scendi, tirati giù, stai giù, smontati, scendi dal piedistallo. Chi ti crede di essere, non vedi che piccolino che sei, davanti all'immensità del creato e della grandezza di Dio. Chi sei? Sei un piccolo. Ho drammatizzato, come dire, quello che potrebbe essere una lettura spirituale di quel scendi, no? Che il Signore dice anche a noi, giù, sbassa e recce se dice dalle mie parti. Giù. Parlo in dialetto perché so che ci capiamo. Siamo nelle stesse zone. Tra l'altro io sono di Sarmede, e Sarmede è vicino al Friuli, quindi ci siamo. Scendi, tirati giù. Ma sembra dire anche non cercarmi tra le nuvole, appunto. Guarda che non sono lassù, sono qua giù. Scendi, giù dalle nuvole. Dove mi stai cercando, Zaccheo? Io non sono lì, sono qui. Anche questa è una bellissima domanda che il Signore può fare a noi oggi. Dove mi stai cercando? Devo fermarmi a casa tua, sulla parola casa ci torniamo su anche oggi pomeriggio, però certamente la casa, simbolicamente, come avete fatto voi ieri sera, rappresenta anche la vostra vita, la nostra vita. Dove viviamo appunto nel tempo, nello spazio, nei sentimenti, nelle gioie, nei dolori, negli eventi, nella comunità che frequentiamo ogni giorno, la famiglia, la parrocchia, la società, tutto questo è casa, tutto questo è casa. Ecco, qui, dentro tutto questo, il Signore si ferma. Ecco, il verbo è bellissimo, no? Si ferma, si ferma. Non va oltre, ma sta con noi. Ora, nell'Antico Testamento dire casa si intendeva dire non solo l'esperienza quotidiana di una persona, dove abitava, insomma, l'aspetto materiale, ma anche la discendenza, la famiglia, la casata, si dice, no, anche la casata di una persona. Allora, anche qui il Signore si ferma anche dentro questo, dentro la nostra capacità di comunicare e di generare a nostra volta la fede le persone che incontriamo ogni giorno, nella famiglia, nella quotidianità. La casa dunque è un luogo perfetto per questo, dove il Signore si ferma. A questo punto devo fermarmi a casa tua. Qui comincia un movimento dal versetto 6 in poi, dove Zaccheo sembra avviare una pratica di ristrutturazione della sua casa. Non servivano richieste, non serviva burocrazia, non c'era niente, uno poteva fare quello che voleva, ampliare, ristrutturare. Zaccheo fa così, perché scende subito e comincia a intuire che finora si era costruito da solo la sua fama, la sua carriera, la sua posizione sociale, ora deve lasciar fare qualcosa anche a Dio. Questo capita anche a noi chiaramente, in qualsiasi situazione di vita siamo, in qualsiasi età ci siamo costruiti con le nostre mani, abbiamo fatto le nostre scelte, eccetera. Sì, certamente Dio non fa nulla al posto nostro. Però ad ogni età e ad ogni situazione di vita bisogna sempre essere aperti alla possibilità che Dio compia ancora qualcosa di nuovo nella nostra esistenza. Infatti Zaccheo scese e lo accolse pieno di gioia, scese in fretta. Questa fretta è segno della sua disponibilità all'accoglienza nei confronti di Gesù. Ma come? Gesù si ferma e lui ha fretta. Ecco, non confondiamo, non è la fretta di chi vuole scappare via o di chi ha sempre tante cose da fare. è la santa urgenza, chiamiamola così, di incontrare il Signore. La santa urgenza di incontrare il Signore. È la fretta dunque che dice un sì pronto e generoso a questa chiamata da parte di Gesù. Scendi, devo fermarmi da te. La fretta di quelli che non tirano indietro di fronte agli impegni, al servizio, ma si buttano con entusiasmo, vivono la fede. È una fretta dettata dalla fede. È una fede che porta con sé appunto disponibilità. Altrimenti la nostra fede spesso è dettata dalla condizione, è sotto condizione. Sì, ma no. Quindi Zaccheo scende subito, in fretta. È la fede che ha permesso a molte persone di accogliere nella propria casa Dio. Pensate a Abramo. Così Abramo accoglie la visita di Dio, alle querce di Mamre, così Zaccheo accoglie Gesù nella sua vita, così Maria accoglie Dio nella sua esistenza, nella sua casa, che a quel punto è la sua propria persona. E attenzione, Zaccheo scese in fretta, lo accolse pieno di gioia. Guarda caso che Maria, nel momento in cui accoglie nell'angelo, nell'annuncio dell'angelo, la presenza di Dio che si incarna nella sua persona, nella sua casa, che trova, che pianta la tenda, la sua casa, dentro di lei, anche Maria esplode in quel canto bellissimo di gioia che è proprio il Magnificat. È la stessa gioia, una gioia che è il termometro per misurare proprio la nostra fede. È il termometro, direi, per misurare lo stupore che la nostra fede genera dentro di noi quando ci accorgiamo che Dio ci ama, come è successo a Zaccheo. Infatti, probabilmente questa gioia di Zaccheo nasce proprio dalla meraviglia che qualcuno abbia detto, ma vengo a casa tua. Chissà quant'era che non accoglieva qualcuno di sua spontanea volontà. E quindi c'è stupore, c'è gioia. Gesù si ferma da me, mangia da me, non sono più solo. Dio non mi ha abbandonato. C'è speranza e salvezza anche per me. Da qui la gioia. Molti convertiti, come voi avete già sentito in altre storie, passano proprio da magari un inferno orrendo di solitudine e di isolamento alla gioia di sentirsi amati da Dio. Vedendo ciò, ecco in questa festa, nel 107, vedendo ciò tutti mormoravano, sono quelli dell'immagine che avete lì, tutti con queste facce mormoranti. Tutti mormoravano, è entrato in casa di un peccatore. Attenzione, non dice i farisei, perché noi siamo pronti a dire, sono i farisei. No, dice tutti. Bisogna stare attenti, E le folle di ben pensanti sono enormi. Mi ci metto dentro anch'io, tutti quanti. Bisogna stare molto attenti. E perché mormorano? Perché è una questione di principio. È una questione di principio. Dio è puro, è santo. Quello lì è un peccatore. Come fa Gesù ad andare dal peccatore? Lui che dice di essere appunto il Messia. La casa allora, la casa di Zaccheo, diventa l'oggetto della mormorazione. E la gente invece di guardare alla persona di Zaccheo e a Gesù, guarda all'esterno. Si giudica l'esterno, la casa, piuttosto che il peccatore, Zaccheo. E invece la casa di Zaccheo diventa una vera e propria casa della misericordia. Nell'immagine che c'è lì, vedete che Gesù abbraccia Zaccheo e dietro c'è una porta, quella che Gesù attraversa, ed è buio dentro. È una casa buia, quella di Zaccheo, ma che pian piano viene ad essere illuminata, ad essere piena di misericordia. Gesù entra, si ferma e scoppia la misericordia. Qui si potrebbero fare molte citazioni, di posti, di case dove Gesù è entrato e si è messo a tavola con i peccatori. Sul foglio che vi ho dato vi ho citato Matteo 9 e Luca 7, tanto perché possiate andare a vedere anche quegli episodi. Ma dove Gesù entra non si vergogna di stare con i peccatori. Zaccheo allora, Zaccheo evidentemente era un tipo scaltro, un tipo furbo. Perché si accorge che la gente non è convinta di questa cosa? Si accorge, infatti dice, ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: do la metà di ciò che possiedo, i poveri, eccetera, eccetera. La gente non è per niente convinta della sua conversione, evidentemente. La gente non crede che si possa cambiare veramente. Non è forse il problema che a volte nostro. Non crediamo che si possa cambiare davvero, che quello lì possa in qualche modo cambiare vita. Lo dico per me per primo, faccio fatica a volte a dire: ma quello lì veramente è partita persa. E invece? Invece Gesù ci crede, Dio ci crede, ci ha creduto anche con Zaccheo. E Zaccheo, non per magia, ma per scelta, trasforma la sua attività, che era quella di ricevere soldi, nel dare soldi. Do la metà di ciò che possiedo ai poveri. Se ho rubato, interessante, dice, se ho rubato, quindi deve ancora fare discernimento, l'esame di coscienza, se ho rubato, allora restituisco 4 volte tanto. È una trasformazione vera e propria. È la ristrutturazione della sua casa interiore, che riesce a cambiare anche l'esterno, non solo l'interno, ma anche l'esterno. È quello che è successo a San Paolo, Vi cito una sua frase di San Paolo: quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. La trasformazione. Perciò allora in Zaccheo l'accoglienza non è più solo formale, ma diventa concreta e viva. Non è più solo un credente di facciata, ma comincia a vivere quella coerenza tra fede e vita che rende bella la casa della nostra esistenza. Fede e vita rendono bella davvero la casa della nostra vita. Zaccheo cercava di vedere Gesù. Gesù gli apre gli occhi sugli altri: restituisco e do la metà dei miei beni ai poveri. E guardate bene che prima c'era l'episodio del cieco, appunto, che non vedeva. Allora Zaccheo fa questa scelta concreta di carità, di dono, ma fa una scelta anche giusta. Non dice do via tutto subito, do la metà dei beni. Mica illuso, ingenuo, sa bene come si sta in questo mondo, Però metà la dà. Non mi, come dire, non do tutto subito, ma che cerco di fare giustizia. Giustizia sociale. La giustizia sociale. Le nostre case forse hanno bisogno proprio di questo, di un po' di giustizia. Quella giustizia che fondamentalmente Maria canta sempre nel Magnificat, quando dice, a proposito di trasformazioni: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Zaccheo è ricco. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Chi sono i figli di Abramo? Tutti gli uomini sono i figli di Abramo, nella discendenza, nella promessa, e nella discendenza di quelli che appartengono alla promessa. Quindi tutti, tutti. Dire figli di Abramo, dunque, per Gesù qui voleva dire tutti. Per tutti. La casa che Dio prepara, come dicevo prima, è per tutti i figli di Abramo. Dio costruisce una casa accogliente per tutti. Ecco, su questa accoglienza noi siamo sempre... ci dobbiamo sempre misurare. Misurare. Oh, non pensate solo agli immigrati adesso, che è un tema caldo. Parliamo dell'accoglienza, quella di tutti i giorni, appunto. C'è un'esperienza molto bella in una parrocchia qua vicino, Sernaglia, sapete dov'è? No, vabbè. Sernaglia della Battaglia, esattamente. E lì, come unità pastorale, si sono messi proprio in gioco su questa cosa, come dire, andando oltre alle emergenze immigrati, hanno detto: ma sul nostro territorio siamo davvero così accoglienti verso tutte quelle situazioni di povertà, di sofferenza, di bisogno che ci sono? Accoglienti nel senso, almeno ce ne accorgiamo, e poi come possiamo intervenire nei confronti di queste persone, di questi Zaccheo che sono un po' sparsi di qua e di là? E allora hanno creato un piccolo gruppetto di persone che le chiamano antenne di qualcosa, adesso mi ricordo, che appunto il primo obiettivo non è quello di andare poi a fare qualcosa per loro, cosa che farà la Caritas, San Vincenzo o chi per essi, ma semplicemente di tenere gli occhi ben aperti per capire dove c'è bisogno di accoglienza, dove c'è bisogno, su tutti i disagi, quelli fisici, quelli spirituali, quelli materiali. È un'esperienza carina, si fa. Finalmente allora Zaccheo riscopre di far parte di questo gruppo dei figli di Abramo, dei figli di Dio alla fine, riscopre la sua identità. Ecco perché per questa casa, dice Gesù, è arrivata la salvezza. La salvezza è quello che mancava in quella casa. Aveva tutto Zaccheo, ma gli mancava proprio questo, la salvezza, che è entrata finalmente. Finalmente la casa è completa, terminata, bella. La vita finalmente vale la pena. Oggi, non domani, non mi metterò domani l'altro, non comincio la dieta tra 4 giorni, oggi, è l'oggi della salvezza, l'adesso. È vero che i tempi di Dio non corrispondono sempre ai nostri tempi, però è l'oggi di questi esercizi, è l'oggi della Quaresima che stiamo iniziando, è l'oggi. Oggi per noi la salvezza è entrata. È una frase che Gesù dà piena di stupore in fondo. È vero che la gioia di Zaccheo era il suo stupore perché era stato invitato così da Gesù, ma è vero che anche Gesù si stupisce. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Ci sono più passaggi in cui Gesù si stupisce delle cose belle degli altri. Noi pensiamo che siamo solo noi a doverci stupire di Dio, in realtà anche lui qualche volta si stupisce di noi, ma lo vediamo meglio oggi pomeriggio. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Anche qui, Zaccheo cercava Gesù, in realtà è Gesù che cerca Zaccheo. Cerca quel qualcosa che manca alla casa di Zaccheo. Manca qualcosa, non è perfetta, e Gesù la porta. Proprio quella salvezza. Ma non solo. Se abbiamo detto che Dio sta costruendo la casa del Padre dove tutti saranno accolti, chi manca in quella casa? Mancano proprio i peccatori. È venuto a cercare Gesù i peccatori, coloro che erano perduti, perché mancano al Padre. Perché nessuno vada perduto. Perché non se ne perda neanche uno, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Tutti sono cercati da Gesù. Dio dunque ci cerca, cerca ogni uomo come invitato speciale nella sua casa, cerca ciascuno di noi. Lasciamoci trovare da questo Gesù. In questo tempo personale anche di silenzio, di meditazione, facciamo questo esercizio e lasciamoci trovare da Lui. Non scappiamo via. Dico le ultime cosette e poi vi lascio. Dunque, questi giorni non sono... Allora, quel giorno per Zaccheo era un giorno come tutti gli altri, ok? Però in realtà è stato un giorno speciale. Così questi giorni per noi sono come tutti gli altri. Iniziano il solito orario, ma in realtà sono giorni speciali in cui ci è dato, come per Zaccheo, di arrampicarci su un sicomoro per poter uscire dalla folla, metterci in alto e accorgersi che Gesù ci cerca, ci guarda con occhi pieni di stupore, ci chiama a seguire. Quindi sono giorni speciali, anche se pochi. E poi non tutti i sicomori sono uguali. In che senso? Tanti sicomori si presentano nella nostra quotidianità e nella nostra vita, cioè tante occasioni di crescita nella fede, ma gli esercizi spirituali sono sicomori insostituibili. Non sono come tutti gli altri giorni. Terzo, non tutti i luoghi sono uguali, come è stato per Zaccheo. È la solita Gerico, la solita città. Beh, qui siete venuti a Vittorio Veneto, vabbè, una città, di solito posto, una casa, non è che cambi, ma non è un luogo uguale agli altri perché voi ci state dentro in modo diverso. Quindi la specialità di questo giorno e mezzo, due che vivete come esercizi spirituali, cercate di custodirla, insomma, di custodirla. Tenete duro, insomma. Spegnete il cellulare, è vero, qui. Ma si aspetta, vero? Bene, sul foglio che adesso vi lascio per la vostra meditazione personale, ho messo anche un titolo in realtà, Tutto per tutti. Perché? Perché questa capacità che appunto ha Gesù di accoglienza verso tutti i peccatori è quello che ha sempre manifestato e che è quello su cui possiamo anche fermarci a meditare. Tutto per tutti è quello che dice San Paolo quando dice nella prima Corinzi: mi sono fatto tutto per tutti. Ecco, Gesù si è fatto tutto per tutti, come è successo a Zaccheo. Vi ho messo solo qualche spunto di quello che vi ho detto e poi dietro ho messo una preghiera allo Spirito Santo per iniziare la vostra meditazione personale, alcune domande che potete prendere come anche no, sì, tanto gli spunti me li ho dati in abbondanza, un piccolo passaggio su Madeleine de Brel. Madeleine de Brel, che tra l'altro ha iniziato il percorso anche di beatificazione, se non ho capito male, è una, un bel personaggio, lo conoscete?
No.
Certamente è una persona che ha saputo in modo esemplare coniugare vita e fede nelle case quotidiane, nelle case di tutti i giorni. Ha vissuto in un quartiere del Novecento, chiaramente dopo la Seconda Guerra Mondiale, in un quartiere povero di Parigi, mi pare, sì, adesso vorrei dire una stupidata, sì. Casomai dopo vi dico qualcos'altro. E ha dato vita a uno di quei, di quelle forme di consacrazione secolare, di persone che vivono nel mondo, lei per prima lo ha fatto, passando tra l'altro dall'ateismo alla fede. Dentro appunto le case, in mezzo alle case, vivere la fede nel quotidiano, lavorando, stando lì, eccetera, eccetera. E alcuni suoi passaggi sono davvero molto belli. Giovanni Paolo II l'ha definita la più grande mistica del Novecento, quindi mica scherzi. Qui solo un passaggio però sul silenzio. Buon lavoro, buon silenzio.